cosa, che ci sono tantissimi requisiti, infatti la legge l'adozione dell'articolo 6 della legge 184 del 1983, che poi è stata successivamente modificata, ci sono tantissimi criteri appunto affinché si possa verificare come l'adozione parte di una coppia sposata, differenze di età, eccetera. Mentre per quanto riguarda l'adozione di un figlio che è disabile, ci sono meno regolamenti. Quando dico la verità su un bambino, per l'Italia, un bambino disabile, le difficoltà indicano maggiori difficoltà rispetto ai genitori. Quindi ci sono tantissime discipline, tantissime implicazioni appunto nell'adozione di un bambino sano, meno invece rispetto a quello malato, dovrebbe essere il contrario.
È un principio di mercato.
Sui bambini.
Sui bambini, certo. Cosa c'è di strano?
Insomma, lo dice lei,
lo dicevo con tono serio, provocatorio, ma non è che sia una puntata. Allora, qual è il problema? A parte che la questione dell'adozione lo studierete in diritto privato e poi chi lo vuole fare in diritto di famiglia. Io non ne so molto, non ne sono occupato, devo dire, è uno dei temi che meno mi appassiona, anche se per certi temi, per certi risvolti, è una cosa piuttosto interessante. Qual è il problema? Il problema è che l'adozione è oggetto di una disciplina molto severa, soprattutto l'adozione internazionale. Ci sono diversi tipi di adozione. E quello che si vuole proteggere ufficialmente è l'interesse del minore. Per cui dove viene recapitato un bambino adottivo? Viene recapitato nel massimo possibile delle famiglie. Perché questo? Perché ci sono più le famiglie che cercano figli che cercano famiglie. Mercato. Come vede, l'ha buttato, ma non così. E di conseguenza i criteri sono selettivi, in modo che dovendo le famiglie competere per l'adozione si cerca la famiglia più solida, più equilibrata, dove c'è un vero amore per i figli. Poi bisogna anche vedere, ci sono altri fratelli, non ci sono fratelli, sono una serie di carattere. È difficilissimo adottare dei bambini. Diventa meno difficile se uno adotta bambini stranieri. C'è una discreta compravendita di minori nel mondo, nel senso che uno si va a cercare in qualche parte del mondo dei bambini in stato di abbandono, è lì più facile trovarli, perché in Italia ci sono più le coppie sterili o che vogliono adottare che i bambini in stato di abbandono, ma questo non nel mondo. Tanto è vero che si dice l'adozione è una pratica umanitaria per molti aspetti. Poi questo crea parecchi problemi, non è mai una procedura semplice. Essere un bambino che viene da una parte del mondo, che sommaticamente evidentemente non figlio della coppia, crea un problema perché il primo giorno di scuola fa: ma chi è la tua mamma? Insomma, sono cose un po' imbarazzanti. Non sempre sono esperimenti felici, anzi. Ci sono stati molti problemi per molte coppie e soprattutto per molti bambini. E questa è una questione. La nostra legislazione poi c'ha un incubo, da sempre, e cioè l'adozione del single. L'adozione del single da noi è vietata, nel senso che l'adozione deve essere fatta da una coppia sposata con tutti i sacramenti, senso proprio. E, c'è stato un famoso caso di un'attrice di Lazzaro che voleva adottare un figlio e non gli è stato concesso perché era single. Perché esiste questa preclusione? Per l'omofobia, nel senso che dietro l'adozione del single si è sempre visto il problema dell'adozione da parte della coppia omosessuale, che ovviamente è considerata la cosa peggiore del mondo, nel senso che si ritiene che è meglio che un bambino stia in orfanotrofio piuttosto che venga adottato da una coppia omosessuale. E tutta la nostra legislazione cerca di fare muro intorno a questa ipotesi, tanto è vero che quando il governo Renzi o Gentiloni ha portato a casa la disciplina delle unioni civili, si è murata l'ipotesi dell'adozione da parte delle coppie civili e non sposate, per cui il crisma della coppia sposata è rimasta selettiva. Selettiva ma non totale, perché ci sono alcune situazioni in cui è ammesso che il bambino venga adottato dalla persona con cui è sempre vissuto, anche se quella poi si trova ad essere single. Sono ipotesi rare e sui problemi con bambini con problemi si è molto aperto, perché è evidente che se qualcuno decide di adottare un bambino che ha degli handicap si sobbarca di un tale carico in più che l'ordinamento dice chapeau, va bene, sei fuori mercato, quindi diciamo legge. E c'è la questione ulteriore che nel mondo, in moltissimi paesi anche europei, le coppie omosessuali possono sposarsi legittimamente e quindi sono del tutto parificate a quelle eterosessuali anche per quanto riguarda l'adozione. Se vengono a vivere in Italia, vengono a vivere come coppie sposate con figlio adottivo o figlio riconosciuto, legalmente genitori omosessuali. E questo naturalmente crea una spaccatura nell'ordinamento, perché chiedono il riconoscimento, vengono trascritti e di conseguenza in Italia, accanto al divieto italiano per le coppie italiane dell'adozione della famiglia omosessuale, ci sono single e famiglie omosessuali che hanno figli adottivi, oppure anche figli nati, e questo è un ulteriore step, attraverso la pratica della procreazione per altri, cioè dell'affitto dell'utero, che è l'ultimo, come dire, incubo del nostro legislatore, che è sempre un po' genuflesso e che considera questa pratica abominevole. È una pratica conosciuta dalla Bibbia. Se andate nel libro di Sara, Sara dice a suo marito, che era Abramo, non c'ho figli, per cui congiungiti con la nostra schiava, tanto la schiava, fai un figlio in modo che io possa avere un figlio. C'è un'altra che era Rachele, sposa di un altro di questi VIP della Bibbia, che addirittura dice una frase bellissima: congiungiti forse alla sorella con cui doveva congiungersi, così mi genererà un figlio sulle mie ginocchia. Che trovo che sia impressionante quanto sia forte questa immagine, no? Come dire, non esisteva tecnologia, ma esisteva il bisogno, l'aspettativa, forse proprio il bisogno, e addirittura trasformato in diritto, con tutte le implicazioni che abbiamo noi, perché questa pratica dell'affitto dell'utero è una pratica tecnologicamente banale, che ha situazioni molto diverse, perché può essere che entrambi i gameti siano prodotti dai giovani genitori che vogliono poi adottare il bambino, oppure uno dei due, può essere l'ovulo, può essere lo sperma, cioè le ipotesi sono diverse, o può essere niente. Se è niente, per cui non c'è nessun legame biologico tra almeno uno dei genitori e il bambino, è una compravendita di minori, che finisce con essere un bruttissimo reato. C'è stato un caso italiano, Campanelli Paradisio, una coppia di sconternati che sono andati con la provettina, con il campione di lui, in Russia, dove tutto è lecito, basta pagare. Hanno trovato una signora che ha detto: volete il mio utero? Quando volete. Si è fatta fecondare. Dopodiché, dopo 9 mesi, c'era il bambino. Allora sono andati a prendere il bambino e silenti, hanno cercato di tornare in Italia col pacchettino. Il bambino che mi è nato. E voi capite che questo ha creato un macello di problemi al momento della registrazione anagrafica, perché nel frattempo dal consolato italiano in Russia, invece di farsi affari loro, è arrivata la denuncia: guardate che quelli si sono comprati un bambino. Ed è partito un caso giuridico che è arrivato a Strasburgo, rimbalzato, tornato. Tra queste cose si è scoperto che hanno anche truffati, erano russi, per cui hanno preso un primo bambino che c'era. C'è qualcuno che c'è un bambino, ciapala, che non c'aveva nessun rapporto genetico né con la madre, ma questo è chiaro, né col padre che è andato col campioncino, e di conseguenza si sono presi un bambino a casa. E questa è violazione delle leggi sull'adozione, naturalmente, commercio di minore. Alla fine la Corte Edu e la Corte Italiana hanno detto: bene, abbiamo capito tutto, non sappiamo bene quale sia la soluzione, vediamo solo un faro, che è l'interesse del minore. In questi 2 anni il minore è stato affidato a una famiglia che non c'entrava niente, che era disponibile a prenderlo in affidamento, e quindi il minore sta lì, non avendo altri rapporti con questi due signori che si sono fatti truffare in Russia. Non c'è nessun bisogno di spostare la... E vedete quanti problemi ci sono dietro. Sono problemi enormi. Ma anche Sara ha avuto problemi enormi, di cui portiamo ancora i segni. Perché il figlio fatto della schiava era Ismaele. E siccome era Abramo, sì, Abramo aveva dei meriti, e Dio fece miracoli e fece procreare Sara a 90 passanni. Abramo ne aveva 100 erotti, tanto che lei non ci credeva che c'era, e poi è nato un figlio. E il problema era che a questo punto lei si trovava con un figlio naturale e un figlio, diciamo, adottivo per utero in affitto. Non era in affitto perché era schiava, per cui era cosa. E ha cominciato a dire: ma io non voglio avere questo impiccione in mezzo, perché il vero figlio è Isacco. Non vorrei capire i nomi, ma da sempre è così. E allora ha cacciato la schiava se n'è andata con suo figlio, e l'angelo, mentre stavano praticamente morendo nel deserto, l'angelo è arrivato in volo dicendo: no, non ti preoccupare, perché tu sei di derivazione nobile, il tuo figlio sarà il capo della stirpe degli arabi, mentre gli altri saranno il capo della stirpe degli ebrei. Bello questo racconto, divertente, simpatico, ma vi dà l'idea come certi nodi siano nodi così connessi all'animo umano, al bisogno di procreazione, al desiderio di avere un figlio, di fare le scarpine colorate, eccetera, che sono problemi eterni, e noi abbiamo tecnologie che loro non avevano. E queste tecnologie rendono potenzialmente facilissimo avere un figlio, ma legalmente è molto complicato. Per cui Rendola col suo compagno sono andati in Canada, credo, hanno comprato il consenso di una cara amica per affittare l'utero, qualcuno ha dato il seme, è spuntato il bambino e sono tornati con il loro bambino, e sono una coppia dichiaratamente omosessuale che ha dichiaratamente un loro figlio. E il problema del regime di questo bambino è un problema giuridico italiano, ma loro hanno trascritto il loro matrimonio in Canada e quello figlio è stato riconosciuto in Canada. Capite? Per cui ci sono nelle tecnologie date a disposizione della gente, più la globalizzazione che consente il massimo movimento, una serie di problemi continui, infiniti. Legislazione particolarmente restrittiva in Italia, perché sono molto ideologiche le nostre leggi, è di fronte a un mondo che ha legislazioni molto permissive certe volte. E questo crea occasioni per fare convegni, seminari, gruppi di lavoro, cene piacevoli e così via. C'è altro? Mi piace questo gioco. Mi beccherete non preparato? Sì, ma io blefferò. Allora, c'è un po' di cose interessante, non ho fatto ordine, ma un po' di cose. Allora, questa va con questa, va con questa va con un'altra cosa, questa va con questo. Ma questa è molto curiosa. Allora, noi abbiamo due cose che meritano una piccola riflessione. Una piccola riflessione, questo sta in mezzo. Lei mi aveva posto l'altra volta il problema dei gilet jaunes francesi, dei giubbotti gialli, e di che cosa era questa rivolta. Questa rivolta, come tutte le rivolte, sta progressivamente spaccandosi, nel senso che c'è un fronte dei rivoltosi che vuole trattare con il governo e un fronte dei rivoltosi che non vuole trattare, e in mezzo c'è anche un gruppo dei soliti black blocs, che non si chiamano più così ultimamente, ho perso questo nome, sono sempre loro, che per ogni occasione è buona per spaccare tutto.
Ieri sera che diceva che questa della, che quella di quest'anno è una delle peggiori rivolte che la Francia abbia mai vissuto, tipo dall'inizio del Novecento, hanno messo Parigi a ferro e fuoco.
Probabile. Non è la prima volta che mettono a Parigi, perché nell'Ottocento ci è capitato. Però quello che è complicato è questa volta capire che cosa vogliono, che matrice hanno, che cos'è la loro rivendicazione. Ma questo è un po' il segno dei nostri tempi, quello che generalmente la gente con la scrollata delle spalle parla definisce come populismo, che non significa nulla, per cui è molto comodo. Quello che mi interessa sottolineare è che sta venendo al nodo la richiesta delle dimissioni del governo. E questo mi collega al discorso che ha fatto il presidente della Confindustria ieri, Bocce, e su che cosa sono queste rivendicazioni di dimissione del governo. La Francia non è l'Italia, per vari motivi, tra cui la forma di governo. In Francia c'è una forma di governo molto diversa e molto particolare, naturalmente è francese, per cui non può che essere particolare. È una forma di governo che è cambiata nel tempo, è stata concepita da il generale Charles de Gaulle, generale che era, rappresentava la resistenza francese ai nazisti, e che poi ha fatto un po' il cincinnato nel dopoguerra ritirandosi in campagna, sempre questo profilo da generale, e poi quando c'è stata la crisi d'Algeria, dovete pensare che la Francia è riuscita a perdere tutte le guerre coloniali, la prima sconfitta in Vietnam l'hanno avuto i francesi, ed è stata sostanzialmente cacciata fuori dall'Algeria. Una guerra, l'Algeria era francese da molto tempo, per cui c'erano generazioni di francesi vissuti e nati in Algeria, il Pied Noir, e c'è un bellissimo film di Gillo Pontecorvo, che vi consiglio di vedere, un film documentario sulla rivolta di Algeri, nonché un bellissimo film di Totò, Pepe de Mocò, che non c'entra niente, ma si svolge in Algeria, è molto bello. Bene, a parte questo, viene chiamato De Gaulle l'uomo della salvezza della Francia e lui impone con referendum la nuova Costituzione, che ha avuto un paio di assestamenti, ma che era ispirata a un modello che si è definito semipresidenziale, nel senso che il popolo francese eleggeva il Presidente della Repubblica, che durava in carica 7 anni, come il nostro Presidente, ma era eletto direttamente dal popolo. Poi, in separata sede, ogni 5 anni direi, eleggeva il Parlamento, la Camera elettiva, perché l'altro è una Camera di notare. Con quale idea? Questa è l'idea di De Gaulle e dei suoi tecnici, di mettere sotto torchio il sistema dei partiti, perché la Quarta Repubblica era fallita perché era una condizione di pluralismo, frammentazione politica, per cui come in Italia le maggioranze duravano pochi secondi, e allora l'idea di avere un Presidente della Repubblica, capo del governo, eletto direttamente dal popolo e in carica per 7 anni, costringeva poi i partiti a fare i conti col Presidente, ma non il Presidente di fare i conti con i partiti. Questo significa che il Presidente del Consiglio dei Ministri, il capo del governo in Francia, è servitore dei due padroni. Lui non è eletto, lui è nominato dal Presidente della Repubblica, è un fiduciario del Presidente della Repubblica. Però la Costituzione vuole che lui abbia un rapporto di fiducia anche con la Camera, per cui è legato a una doppia fiducia. Il che significa che se la Camera è eletta è dello stesso colore del Presidente, è il Presidente che governa. Se invece c'è quello che si è chiamato il fenomeno della coabitazione, molto frequente, per cui un Presidente di un certo partito si trova a coabitare con una maggioranza in Parlamento di un altro partito, il capo del governo diventa il capo di un governo parlamentare, il Presidente della Repubblica perde potere, per cui una forma di governo molto instabile, molto strana. Pensate che Mitterrand ha avuto 2 mandati, 14 anni è stato Presidente della Repubblica, ma buona parte di questi 14 anni ha dovuto convivere con un Parlamento di centrodestra, lui era socialista. E questo è capitato molte volte ai presidenti di dover convivere con un Parlamento di un altro tipo. E tutto questo è finito con una recente riforma costituzionale di qualche anno fa che ha pareggiato i mandati elettorali, il che vuol dire che adesso viene eletto il Presidente della Repubblica, che dura i 5 anni di mandato, e subito dopo viene eletto il Parlamento, che si suppone abbia una composizione favorevole al Presidente, per cui Macron ha una maggioranza in Parlamento. Per cui i suoi poteri sono diventati poteri propri di un forte Presidente della Repubblica presidenziale. In America c'è un problema abbastanza simile, adesso che Donald si trova con il Congresso in mano, la Camera dei Rappresentanti in mano ai democratici, ha finito di scherzare, perché le leggi devono essere approvate dalle due Camere, per cui il Senato continua a essere amico, il Senato è più importante negli Stati Uniti perché dà tutti i pareri, i consensi sulle nomine e così via, e sulla politica internazionale, però alla Camera dei Rappresentanti si trova l'opposizione in maggioranza. Sono l'instabilità che hanno un po' tutte le forme di governo. Adesso i manifestanti non è che possono chiedere le dimissioni di Macron, per cui è stato eletto dal popolo, chiedono le dimissioni di Edouard Philippe, che è il capo del governo designato da Macron, per cui Macron ha questo fusibile. Lui può far finta di essere superiore, perché è presidente della Repubblica, e fa pagare le spese al capo del governo. Questo è un possibile esito della questione. Da noi succede una cosa diversa, e cioè che ieri un circolo che non è un circolo di giovani marmotte, gente con avventurieri dello spirito, creativi, indiani metropolitani, ma è la Confindustria, per cui i capitani d'azienda, i proprietari d'azienda, si sono trovati a un convegno in cui il presidente di Confindustria ha detto: la pazienza è il limite. È testuale. La sua preoccupazione è la procedura avviata dalla Commissione europea, procedura di infrazione per eccesso di passività di bilancio, e le conseguenze economiche che questo può comportare. Sono abbastanza evidenti, perché sono tutti capitani che presiedono società di capitale, società per azioni. Società per capitale è legato al valore del capitale, per cui se c'è un processo di svalutazione loro devono rivalutare il loro capitale e devono trovare i soldi. Capite che sono dei problemi seri, e loro sono molto legati ai problemi seri. E ha dichiarato che in fin dei conti si tratta di avere un governo che capisca le esigenze, e queste esigenze si risolvono tirando fuori dal bilancio 4 miliardi, e così ci si avvicina alle indicazioni che ha dato l'Europa per evitare l'eccessivo passivo di bilancio. E ha detto, virgolette, Conte chiami i due vice premier per togliere 2 miliardi l'uno ed evitare la procedura di infrazione. Se rifiutassero mi dimetterei, dice. Conte dovrebbe fare così. Cioè Conte dovrebbe dire, voi dovete rinunciare a 2 miliardi, tu 5 stellino sul reddito cittadinanza e tu leghista sulla questione della Fornero delle pensioni. Chi dice di no, se ne assume la responsabilità. Io mi dimetto e gli elettori sapranno che il governo è saltato perché lui non ha accettato un sacrificio di 2 miliardi che sono. Non c'è sostanzialmente. Ma è interessante che da noi sia una delle organizzazioni più filogovernative da sempre, la Confindustria è sempre stata molto vicina al governo perché gli conviene, e che arriva a dire al Presidente del Consiglio: tu devi minacciare le tue dimissioni. Vedete come la forma di governo incide nel dibattito pubblico? Qui noi non abbiamo un presidente eletto che stia fuori gioco, che possa chiamare domani Conte e dirgli: senti Conte, non mi piace come stai governando, dimettiti. Mattarella potrebbe fare questo, no, non c'è nessun potere di rimuovere il presidente del Consiglio. Nulla. Sta dicendo garbatamente da tempo quello che lui pensa della vicenda, perché sta dicendo: attenzione, l'Europa è una cosa seria, non potete prendere a schiaffi, cercate di capire il problema, ma alla fine non può mettere sotto custodia il Presidente del Consiglio dei Ministri. E allora come funziona da noi? Vediamo un po' che cosa, se il governo ce lo dice naturalmente, la Costituzione. Costituzione, Senato. Ah, non l'ho letto bene. Allora andiamo all'articolo 92. che incomincia a dirci che cos'è il governo. Il governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. E poi ci segue con la nomina dei Ministri. E si definisce come un organo complesso, diseguale, perché un organo complesso perché è fatto di organi, ma questi organi sono diversi. Mentre il Parlamento è un organo complesso uguale, perché è fatto da due Camere che sono equivalenti, il governo è fatto da il Presidente del Consiglio, i Ministri e il Consiglio dei Ministri. Ci dice qualcos'altro? La Costituzione non ci dice moltissimo, perché ci spiega quando entra in funzione il governo, il giuramento, ci spiega che cos'è il rapporto di fiducia, che deve essere chiesto entro 10 giorni della formazione del governo, ci dice qual è il compito del Presidente del Consiglio dei Ministri. E qui cominciamo a vedere delle cose serie. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Vedete, l'immagine che viene data dalla Costituzione è di un Presidente del Consiglio che ha compiti di direzione politica, ha la responsabilità della direzione politica, ma ha compiti piuttosto deboli nell'attività, nei confronti dell'attività dei ministri, perché ne promuove e coordina l'attività. Non è un organo sovrapposto agli altri ministri, è un organo, l'espressione che si usa sempre, il primus inter pares, no? Per cui è uno che è primo ma tra pari, e l'immagine che viene evocata è quella dei cavalieri a tavola rotonda, che è rotonda proprio per indicare che Re Artù è un primus inter pares, ma i pari del regno, i pari di Francia, i pari di Inghilterra, sono pari perché stanno intorno allo stesso tavolo, cosa che non avviene nei paesi in cui c'è una gerarchia interna agli organi governativi. In Cina, quando parla il presidente sta fuori dalla tavola rotonda. Il Presidente della Repubblica Francese non fa parte del governo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri potrebbe essere un primus inter pares. Il premier inglese è difficilmente configurabile come un primus inter pares, perché ha poteri forti di direzione politica, però sono tutti legati a prassi costituzionali, non a norme giuridiche, per cui alcuni presidenti, per cui i premier hanno avuto il potere di rimuovere i ministri, da noi nessuno mai ha avuto potere di rimozione dei ministri. Immaginate Conte che dice: adesso basta, Salvini, vattene, il governo non durerebbe neanche una frazione di secondo di più. E questa è sempre stata la regola, come dire, quella che viene chiamata, cosa orribile, la Costituzione materiale, cioè il modo con cui la Costituzione è fatta valere, fatta vivere. Se c'hai governi di coalizione, i governi di coalizione, reggono se c'è l'accordo tra i partiti. L'accordo dei partiti si riflette sulla composizione dei ministri, perché è parte dell'accordo e anche la scelta dei ministri. Morale, il Presidente del Consiglio non può permettersi il lusso di rimuovere un ministro. Può chiamarlo di sparta e dirgli: senti, perché non te ne vai? Perché non dai le dimissioni? E qui qualche volta questo è successo ed è stato tollerato dalla coalizione. ma solo se i partiti della coalizione sono disposti a sacrificare un ministro. Se domani dicessero a Toninelli, senti Toninelli, perché non torna dal sport che stanno così bene, probabilmente 5 Stelle non farebbe una rivoluzione, ma prima di dirlo a Toninelli devono dirlo a Di Maio, ai capigruppo parlamentari, devono avere un accordo del partito a far fuori un ministro. Il ministro, una volta che ha capito che il gioco è questo, anche se Toninelli, capisce che deve andarsene. Dopodiché si fa quello che tecnicamente si chiama il rimpasto del governo, cioè la sostituzione di uno o due ministri con altri ministri, tenendo ferma però l'accordo di coalizione. Che come vedete è un sistema in cui quali siano i poteri giuridici del governo, del Presidente del Consiglio dei Ministri, quali siano gli strumenti normativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, non importa granché. Noi potremmo anche scrivere la Costituzione come se voleva fare Berlusconi, voleva diventare lui colui che nomina e revoca i suoi ministri, è scritto così, cioè come Carlo Alberto nello Statuto, è una cosa che non ha senso, perché se tu vivi in forza di una coalizione puoi avere tutti gli strumenti giuridici che vuoi, ma non puoi osare ad operarli, perché se no viene meno la coalizione e ciao ciao. E poi ci dice: la legge provvede all'ordinamento della presidenza del Consiglio e determina il numero, l'attribuzione e l'organizzazione dei ministeri. Questa legge esiste, è la legge 100 del 88, che non c'è niente con questo, che noi possiamo andare a recuperare facilmente andando nel meraviglioso mio sito, prendendo, vediamo se funziona, quindi sono dei materiali, legge 400 dell'88, gli organi del governo, e vedete che la disciplina è la disciplina, la forma del giuramento non è la prima cosa importante, però se andate a vedere il giuramento di questo governo capirete molte cose della politica italiana. Salvini ha pronunciato questa formula con l'aria sfottente di un bullotto di periferia, proprio recitava, come dire: ah, adesso io devo, giuro di essere fedele. Capite? Già lì dando un atteggiamento di totale non rispetto del Presidente della Repubblica, della Costituzione, delle forme che sono forme sostanziali queste, no? Non è che siano stupidaggini, nel senso che è il momento del giuramento che segna l'entrata in funzione del governo, è un atto solenne proprio. E poi ci sono le attribuzioni del Consiglio dei Ministri. Queste non derivano dalla Costituzione, derivano da un modo di attuare la Costituzione. Guardate le attribuzioni del Consiglio dei Ministri, a cui devono essere sottoposte le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici e alle questioni su cui il governo chiede la fiducia del Parlamento. Per cui, se il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette, cade il governo, perché questo è previsto dalla Costituzione. Ma lui non può porre la questione di fiducia se non è approvato dal Consiglio dei Ministri. E al Consiglio dei Ministri vanno sottoposte le dichiarazioni relative all'indirizzo politico. Per cui se Conte volesse esercitare i suoi poteri, dovrebbe dire a Di Maio e a Salvini e a tutti gli altri: ragazzi, prima di dire le sconcezze che dite alla stampa e televisione, passate per il Consiglio dei Ministri, perché io mi sono rotto di sentire dire queste cose. Voi capite che quando un ministro, un vicepresidente come Salvini, come Di Maio, si permette di dire che Se la commissione mi manda una letterina, mi manca solo la letterina di Babbo Natale e io me ne frego delle loro lettere, dei loro percenti, dei loro 0, qualcosa, sta dicendo delle cose che si riflettono sull'indirizzo politico del governo, non solo, ma si riflettono sul paese. Dici una cosa del genere, se i mercati sono ancora aperti, immediatamente lo spread sale, perché destabilizzi i tuoi rapporti con l'Europa. E i mercati finanziari non amano la destabilizzazione, per il semplice fatto che stanno versando quattrini nel nostro debito pubblico. E a loro piace versarli in qualcuno che è stabile, non che ha movimenti di stabilità. Il che vuol dire che ogni volta in cui un ministro dice delle cose che disturbano il governo, disturbano l'impegno all'indirizzo politico, finisce con violare quella che è una norma giuridica, ma è una norma giuridica che non viene fatta vivere. Non viene fatta vivere per il semplice fatto che abbiamo un Presidente del Consiglio debole. Di Renzi si potrà dire tutto quello che vuole, che si vuole, ma i suoi ministri non si sono mai permessi di fare dichiarazioni impegnative di indirizzo politico di un peso così rilevante all'esterno. E poi al Consiglio dei Ministri spetta tutto il resto, cioè approvare disegni di legge, decreti con forza di legge, dare direttive al commissario del governo, le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti di sostituzione amministrativa regionale, tutti i rapporti con le regioni, i conflitti di attribuzione, di indirizzo e così via. Sono tutte attribuzioni del Consiglio dei Ministri, che da noi costituisce proprio l'organo centrale della forma di governo. E allora quello che sta dicendo il Presidente di Confindustria è esattamente questo: tu fai il Presidente del Consiglio, chiama i tuoi vicepresidenti, che sono i capi dei due partiti coalizzati, e mettilo di fronte a delle responsabilità precise. Sei tu che devi imporre un indirizzo politico unitario. Non sei in grado di farlo? Dimettiti. Dimettiti perché non sei in grado di fare il Presidente del Consiglio. È una presa di posizione che non ha precedenti in Italia, che mi dà l'idea anche di un momento un po' così. C'è un'altra cosina che mi capita a proposito, che è la vicenda del Global Compact for Migration, che è questa bozza di accordo internazionale che dovrebbe stabilire degli obiettivi comuni degli stati che la sottoscrivono per una cooperazione e per una protezione legale dell'immigrazione. Che cosa sia non lo so, vi confesserò, ma quello che mi interessa è come attualmente viene gestita. Allora, questa è un documento dell'ONU che dovrebbe essere approvato in Italia. Non mi è chiarissimo in quali forme debba essere approvato, nel senso che ho guardato un po' sui giornali, informazioni tecniche non ne danno, ma quello che è singolare è che il governo si stia dimenticando che la politica estera in Italia la fa lui. È una responsabilità del governo sottoscrivere, promuovere i trattati e presentarli in Parlamento. La politica estera, leggete sul vostro manuale, la parte che è scritta Giovanni Petruzzella, è una tipica politica governativa, lo è in tutto il mondo. Il treaty making power è una caratteristica tipica del capo dell'esecutivo, è una delle prerogative del Presidente della Repubblica Americana, per dirne uno, che addirittura può fare i trattati avendo però l'obbligo del consenso del Senato. In Italia i trattati hanno l'obbligo del consenso del Parlamento in formato di legge, per cui è il governo che decide di presentare alle Camere una proposta di autorizzazione della ratifica di esecuzione del trattato. Allora, c'è diffusa contrarietà a questa notizia del Fatto nei confronti di un testo che prevede delle linee guida per la gestione dell'immigrazione e l'accoglienza dei richiedenti asilo, articolate in 23 obiettivi e che esorta gli Stati a una maggiore cooperazione e a favorire l'apertura di vie legali per l'immigrazione. Virgolettato, ma sono solo belle intenzioni, mentre noi aspettiamo impegni concreti sulla redistribuzione dei migranti, simile a un parlamentare di peso. Sarà di peso, ma non di intelligenza, perché se noi dovessimo realmente affrontare il problema della redistribuzione dei migranti nel mondo, non ne parliamo, ma anche in Europa ci prenderemo un sacco di migranti in più. Perché non è un paese con maggiore immigrazione l'Italia, questa è una balla che raccontano i buffoni, e che noi non lo vogliamo trattare l'immigrazione. Adesso si sta togliendo anche il fondo per l'assistenza sanitaria dei migranti che non entrano nel servizio sanitario. Questo è un modo per, ci toglie il visto umanitario, un modo per togliere possibilità di integrazione, e allora noi abbiamo delle persone che avranno come risorsa di vita solo la delinquenza, il che consentirà di dire che sono delinquenti e quindi comprare, pagare, arruolare più poliziotti e carabinieri per una repressione della violenza. Questo è un progetto deliberato, ma suicida, proprio profondamente suicida. Allora, il problema non è la redistribuzione tra gli Stati, perché allora noi dovremmo prenderci non so quante centinaia, migliaia, forse anche sì, dalla Germania, che ha molto più immigrazione di noi, ma anche la Spagna, ma anche la Francia. Cioè sono proprio discorsi che fanno delle persone che non hanno da fronte i dati, che vuol dire che il problema dell'immigrazione non sia un problema, ma non è un problema di redistribuzione. E poi c'è un concreto timore, ovvero quello di lasciare troppo campo a Salvini sul suo tema, l'immigrazione, dicendo di sì a un documento che la riconosce e vorrebbe tutelarla. E questo diventa un problema della coalizione. E qual è la risposta sorprendente? C'è un pezzo pesante del governo, come il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi, che vorrebbe sottoscriverlo, e come lui è schierato per il sì il presidente della Camera Roberto Fico, i 5 Stelle più a sinistra tra i big. Soprattutto a spiegare la ratifica c'è il Quirinale, per cui ci sono forze dentro nel governo, dentro nella coalizione e nell'apparato istituzionale. E Salvini come risponde? Ha annunciato alla Camera che il governo non deciderà sul testo finché non si sarà espresso il Parlamento. Questa è la notizia, come dire, che interessa i costituzionalisti. Abbiamo un pezzo di governo, un vicepresidente del Consiglio che parla a nome del governo, che come abbiamo visto non è esattamente quello che è previsto dalla legge, che dovrebbe essere la posizione del governo, non di un membro del governo, che dice che il governo non deciderà sul testo finché non si sarà espresso il Parlamento, il che vuol dire trasferisce la responsabilità della politica internazionale di aderire a un accordo internazionale al Parlamento, rinunciando a quello che è tradizionalmente un compito e un potere del governo. Alla fine il governo, il Parlamento dibatterà, farà una mozione, un ordine del giorno, qualcosa del genere, e a quel punto il governo si sarà tolto il problema di decidere. Se lo vedono in Parlamento, li risolvono, eccetera, ma al ministro degli interni, non importa che questo trattato, questo accordo venga sottoscritto dall'Italia, anzi è contrario. Per cui gli va benissimo che si scorda nel Parlamento, sperando che in Parlamento non ne esca una indicazione esatta, precisa e impegnativa per il governo. Così potranno farlo. Ci sono altre cosine. Beh, questo non mi piace. C'è un problema che serpeggia qua e là e che merita un attimo di attenzione. Ci sono tre notizie che hanno margini di convergenza e che toccano un bel nodo del diritto costituzionale. Uno riguarda la ministra Grillo, ministra della Salute, che revoca la nomina di 30 membri del Consiglio Superiore della Sanità. Cos'è il Consiglio Superiore della Sanità? Un organo politico, un organo di indirizzo politico, un organo che amministra qualcosa? No, è un organo scientifico consultivo del governo. È composto da scienziati di una certa rinomanza che si occupano della sanità e che danno pareri su temi su cui il governo vuole capire quale sia la linea di politica amministrativa da scegliere. Per esempio, si occupa delle convalide delle acque minerali, criteri per le acque minerali, quesiti sulla pillola dei 5 giorni dopo della cannabis terapeutica e cose del genere, no? Cioè, di questioni che sono questioni che vengono prospettate al ministro, che hanno una base scientifica, devono avere una premessa scientifica, come i vaccini, per dirne una, no? Poi torneranno i vaccini. No. Bisogna vaccinare i bambini oppure no? Questo è un problema di politica sanitaria, perché l'articolo 32 dice che nessuno può essere soggetto a trattamenti obbligatori se non lo prevede la legge per l'interesse collettivo. Allora, questo interesse collettivo rapportato a una pratica medica non è soggetto a valutazione politica, è soggetto sì a decisioni politiche, ma a valutazioni scientifiche, che devono essere in grado di spiegare il pro e il contro della vaccinazione di massa, oppure il pro e il contro dell'uso della cannabis nelle pratiche terapeutiche. Che senso ha far fuori un organo tecnico scientifico? Nessuno. Tanto più che la ministra, come dice la Presidente stupita, non è stato mai la ministra, non l'ha mai consultato in questi mesi che fa il ministro. Non ha mai tirato sul telefono dicendo: posso vedervi? Vi conosco? Mi date un parere su quelle cose? Semplicemente, siccome è ministro del governo del cambiamento, ha pensato di cambiare la composizione dell'organo scientifico. Cioè, si è mai vista una cosa del genere? Cioè, proprio. Uno dice: vabbè, sono ragazzi, può capitare, ma non è così, perché pare che sia un'infezione. Era della settimana scorsa, due settimane fa, la rimozione di Battistone della guida dell'Istituto Spaziale. Battistone è l'eccellenza scientifica del mondo. L'Istituto Spaziale è un ente molto delicato. Il presidente precedente è finito in manette, perché è un ente che si occupa di ricerca spaziale, in cui l'Italia non è l'ultima del mondo, ma anche veicola un sacco di soldi, perché costa la ricerca spaziale. E tra l'altro è adiacente alla palati dell'aeronautica, cioè dell'esercito. Tutto il mondo è così. Da noi era uno scienziato a dirigerlo di primissimo livello, e un bel giorno il ministro della ginnastica, Marco Bassetti, che sarebbe ministro anche dell'università della ricerca, ma professore di ginnastica, nonché un funzionario della regione, che probabilmente non conosce molto di quello che è il mondo della ricerca, che è un mondo che ha una protezione nella Costituzione, articolo 33, ha deciso di dimetterlo. Per nominare chi? Ma non si sa ancora. Sta ancora valutando. La prima ipotesi era quella di un generale in pensione, e certo è una bella scelta sostituire quello che è uno in aria di premio Nobel con un generale in pensione, no? L'idea di quanto uno abbia capito quali sono le esigenze del mondo della ricerca. Ma la notizia di oggi è che si sono dimessi 4 dei 5 membri del comitato tecnico-scientifico che è incaricato di scegliere le terne dei nomi dei potenziali presidenti degli istituti di ricerca. Come spesso avviene nel mondo, fra la politica e la ricerca, tra la politica e la medicina, c'è un filtro. Questo filtro non annulla i poteri della politica, ma le riduce, nel senso che questo comitato è composto da 5 esperti che sono un neuroscienziato, o la direttrice generale del CERN di Ginevra, che non era stupida, un mio collega preside a Napoli, che è anche mio amico, e una fisica ex direttrice del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso. In più c'è uno che non si è dimesso perché sta in America, a Houston, dove dirige l'Istituto di Ricerca della Medicina Accademica. Non sono stupidotti, no? Sono tutte persone che vengono da stazioni diverse e che hanno una signora esperienza di direzione di istituti di ricerca, il cui compito è suggerire al governo: guarda, devi nominare il presidente dell'istituto spaziale, ti serviamo 3 nomi, poi scegli tu. È un normale rapporto di autonomia, di rispetto tra la parte scientifica e la parte politica. Si sono dimessi perché il ministro ha assicurato Battiston e poi non ha detto ancora nulla e non gli ha neanche investito del compito. Sta pensando il ministro chi nominare. E ha detto: fai così, beh, e noi ci dimettiamo. Altro bel problema di rapporto tra politica e ricerca. Il terzo caso è un caso locale, tutto bolognese, ma che è diventato un caso nazionale. E che è un caso che sta sulla stessa direttrice e che ieri sera, tornando a casa da qui, mi ha ispirato, perché ogni tanto mi devo sfogare, un articolo che ha un titolo: l'ordine professionale non è una loggia massonica. Giusto per ringraziarmi un po' di gente. Cos'è successo? È successo che un medico, certo Venturi, che non conosco, è stato nominato assessore regionale alla sanità. Di solito quando si costituisce la giunta regionale e viene nominato qualcuno di questi ministeri assessorati particolarmente pesanti, la sanità assorbe l'80% della spesa regionale, tutti dicono: chi è che mettono lì? Perché se ci va una figura che viene tutta della politica, si sa che ci sarà una bella spartizione di risorse in base a politica, si suppone, c'è il sospetto, non è sempre così. Se invece mettono un tecnico, tutti dicono: vabbè, c'è un tecnico, almeno capirà di quello che si fa. Io devo dire, in genere preferisco il politico e il tecnico, per cui non è che sussulti della gioia a vedere un medico dirigere l'assessorato alla sanità. Perché? Perché uno ha il sospetto che il medico faccia interessi dei medici. Mettessero un paziente, avrei il sospetto che fa interessi del paziente, ma se mettono un medico, un po' di interessi corporativi. Allora, l'assessore Venturi viene una bella idea. proporre una delibera che poi è passata, che riguarda una cosa di fondamentale importanza: chi deve stare dentro nelle ambulanze. E questa delibera regionale dice: l'importante è che nell'ambulanza ci sia personale infermieristico specializzato, non è necessario che ci sia un medico. Cioè, nel tragitto tra dove sei caduto per le scale e l'ospedale, dove troverai tutti i medici, l'importante è che ci siano degli infermieri bravi. È una scelta giusta, è una scelta sbagliata, che ne so io. Non ho mai messo piede in un'ambulanza e vorrei continuare a lungo così, cioè non è proprio quella prima cosa che vorrei fare, uscendo da qua. Capite? Non lo so. Quello che è incredibile è che l'ordine professionale di Bologna, su proposta del suo presidente, lo ha radiato dall'albo dei medici. Questo pensavo di parlarvene o domani o la prossima settimana. Gli albi professionali, gli ordini professionali sono delle organizzazioni molto strane, perché sono degli enti pubblici che amministrano una serie di funzioni pubbliche. L'ordine professionale, per esempio, organizza l'esame di Stato per gli avvocati, tiene l'albo degli avvocati, mantiene la disciplina professionale degli avvocati, che pertanto fa per i medici. Ci sono un sacco di ordini professionali, la legge che li ha disciplinati è una legge del 34, se ben ricordo, un regio decreto legislativo del 34, tra cui nel 44, scusate, bello, bello, non è ben costruito questo link, tra cui il regime corporativista, e dice che se tu vuoi esercitare una professione devi iscriverti all'albo, e per l'iscrizione all'albo sono prescritte delle regole, tra cui l'esame di Stato, e poi devi rispettare il codice deontologico che è emanato dello stesso ordine. Perché tutto questo? Perché questo dovrebbe tutelare gli interessi dell'utente, del cliente. Se ci fosse un mondo senza albo, chiunque potrebbe mettere fuori dalla porta dottore, è laureato in medicina, mette dottore e esercita pratiche magiche. Non ne saremmo felici, no? Cioè, uno bene o male, quando vede fuori della tabella dottore specialista in brufoli, sa che lì può trovare qualcuno che ha questa specializzazione, che è controllata da albo. E nell'esercitare questo mestiere deve stare a delle regole, che sono regole stabilite dalla corporazione, per cui l'etica degli avvocati, la deontologia degli avvocati è stabilita dall'organo degli avvocati. L'aspetto dubbio è che queste sono considerate dalla giurisprudenza costituzionale delle associazioni obbligatorie, mentre la Costituzione, come vedremo domani, dice che tutti sono liberi di associarsi senza autorizzazione, con l'implicita regola che tutti sono liberi anche di non associarsi. Nessuno mi costringe a associarmi a qualcosa, infatti non sono associato a nulla. Cioè, no, non sono associato a nulla. Sono libero di associarmi e non associarmi. Ma se voglio fare la professione, cosa che potrei fare domani mattina se avessi voglia, dovrei iscrivermi all'albo. E iscrivendomi all'albo passo per una procedura di accettazione che per me sarebbe automatica, ma sottostarei a una serie di obblighi contributivi, per esempio, ma anche di obblighi deontologici. Capite? E se pensate che questo obbligo di iscrizione è prescritto anche ai giornalisti professionisti e ai direttori del giornale, voi capite come questo può essere anche un modo per mettere sotto tutela componente importante nel nostro sistema dei diritti, no? Tutti possiamo scrivere sui giornali, ma se non sei giornalista professionista non hai le prerogative tipiche e le responsabilità tipiche del giornalista professionista e non puoi fare il direttore del giornale. Puoi fare il direttore dei giornali scientifici, quello sì, ma non dei normali giornali, quello non lo puoi fare perché non sei iscritto all'albo. Vuoi iscriverti all'albo? Devi seguire un certo percorso, avere dei titoli, fare un concorso, un esame e poi sei iscritto in questo ordine di cui paghi le spese. Allora, che cosa è successo? È successo che l'ordine professionale dei medici di Bologna si è seccato contro l'assessore, il loro socio, perché l'assessore ha detto i medici non è indispensabile che siano presenti nelle ambulanze. E questo loro l'hanno letto come un attacco alla corporazione dei medici. Questo è un soggetto politico. Ha preso decisioni politiche, non ti piacciono le decisioni politiche, solleva la piazza dicendo questo assessore è sbagliato. Facciamogli revocare alla regione questa delibera. Si mette in pericolo la salute dei poveri pazienti sulle ambulanze. Può essere vero, non lo so. Può essere vero. Ma che c'entra questo con l'espulsione, la radiazione dall'albo? La radiazione dell'albo vuol dire che lui, se domani decide di smettere di fare il politico e torna a fare il medico, non lo può fare. E questo è un arbitrio totale che inverte le parti, qua è la componente, come dire, tecnico-scientifica, l'albo professionale, che ricatta la politica, ci rovesciando i rapporti che abbiamo visto essere invece nel senso inverso, la politica che fa abuso dei suoi poteri per condizionare gli organismi tecnico-scientifici. È un caso veramente complicato. Poi mi dicevano, perché pare che questo mio articolo non sia stato molto apprezzato, ma alcuni l'hanno apprezzato, mi dicevano che questo presidente dell'ordine è uno che sta per scegliere in politica, cioè vorrebbe candidarsi alle prossime elezioni regionali che saranno il prossimo anno, credo. Pare sì. E che dà l'idea di quale sia il punto a cui è arrivata la nostra società italiana, no? Per cui la politica sta devastando la testa della gente, fanno degli atti gravissimi, perché questo è un atto gravissimo, di cui subiranno le conseguenze, perché è chiaro che ci saranno ricorsi, ci saranno sentenze contro, ci saranno richieste di danni e così via, ma questo serve a un tizio che è il presidente dell'ordine per preparare la sua discesa in politica. Ne sentivamo vivamente la mancanza. Vi interessa la pensione di reversibilità? Non credo. La pensione di reversibilità è divertente invece. È un istituto che in Italia ha, mi spiego in due minuti, ovviamente, ha una sua forza, è talmente forte, la pensione di reversibilità è il diritto che ha la vedova e qualche volta il vedovo di godere della pensione del defunto. Oltre alla vedova ci possono essere i figli, i nipoti, i genitori, in proporzioni diverse, una specie di, come dire, di successione nei beni che sta fuori del patrimonio, ma solo di un diritto di credito che è quello della pensione. Io ho la mia pensione, cracco, capita a tutti, soprattutto ai pensionati, e a questo punto la mia vedova e i miei figli a carico, e il genitore a carico della mia famiglia e il nipotino cretino che sta a carico mio, tutti quelli che sono a carico mio non subiscono, oltre al dolore della perdita immatura, anche il dolore molto più pungente della perdita finanziaria. la reversibilità in proporzioni che sono poi calcolate dall'inizio. La notizia interessante che mi ha dato lo spunto è che l'OCSE, che è l'Organizzazione Internazionale di Sviluppo Economico, dice: il nostro paese ha un primato in materia, con una spesa 2017 per i superstiti pare al 2,5 del PIL, contro una media dell'area dell'1%, un record che non casualmente coincide con un altro: abbiamo uno dei più bassi tassi di occupazione femminile. La proposta OCSE per tutti i paesi è che le pensioni di reversibilità vengano aggiornate ai tempi per evitare che disincentivino il lavoro e avvantaggino le coppie rispetto ai single. E qui c'è il problema, no? È un po' una specie di implicito reddito di cittadinanza. Per cui una dice: ma perché cosa devo andare a lavorare? Tanto adesso faccio qualche lavoretto, risparmio i soldi con la babysitter, mantengo i figli, poi a un certo punto quel cretino craccherà e io mi prendo le possibilità. E vivo felice. Non ho mai lavorato, ma ho un buon sostegno. Può essere una parte importante della pensione. E questo l'OCSE dice, l'OCSE è un organismo che va interpretato come tutti gli organismi internazionali, dice è un disincentivo al lavoro femminile. E coniuga questo alto tasso di reversibilità con l'alto tasso di disoccupazione femminile, cioè le due cose, dice, vanno insieme, state attenti perché dovrebbe essere parato il colpo. E il nostro grande legislatore Silvio ha pensato a parare il colpo. Tanto è vero che qualche anno fa, quando lui era al governo, fece una legge carina carina, che era la legge antibadante. Quante belle cose ci sono nel mondo. Qual è il problema? Il problema è che gli anziani pensionati, a cui è craccata la moglie, e prendono la badante, che di solito è una specie di guardaroba a quattro stagioni di origine ucraina o Bielorussia o russa, no? Vestione così, che lo sposta e dice: vieni corino che ti porto a fare la pipì. La badante, prima cosa che capisce, che cos'è? Questo durerà finché io decido di farlo durare. Un giorno lo metto in decesso, coperchio, ed è fatta. Devo catturare la pensione di reversibilità e quindi devo sposarmelo. È incominciato ad essere molto frequente questo matrimonio in extremis tra la badante e il badato. Erano matrimoni di comodo, che complicavano però le casse dell'INPS, perché dopo l'INPS doveva pagare la pensione di reversibilità all'ex badante. Allora l'astuto e furbo legislatore che cosa ha introdotto? Ha introdotto una legge in cui si diceva: se la badante ha più di 20 anni di meno del badato e lo sposa, non fate questa differenza di 20 anni, se ha da 20 anni in meno in giù, si sospetta che sia un matrimonio di comodo. Scusate, anche questo non ho capito, perché dal punto di vista del vecchietto sposare una badante che ha 50 anni di meno non è male, magari qualche momento di felicità oltre alla televisione lo potrà avere. No, deve sposare delle badanti che non abbiano più di 20 anni di meno, e che non è tanto divertente magari, ma insomma. Allora, nel caso in cui siano più giovani, per ogni 10 anni in meno scatta una riduzione della pensione di reversibilità. Il che vuol dire che Tu ti sposi una giovane badante che ha 40 anni di meno e la sua pensione di reversibilità viene tagliata a zero. E questa legge è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. È una sentenza come funziona male se si può scusare per un altro. È una sentenza del 2016 che è la 174, che è una sentenza che va benissimo per la lezione che vi ho fatto in questi giorni, è esemplare da questo punto di vista. Lunga sentenza che si occupa della legittimità di questo articolo, che dice: con effetto sulle pensioni decorrenti del 1 gennaio 2012, l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato è ridotta nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni, per cui lui deve avere più di 70 anni, e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Capite? Per ogni anno in più ti togli un pezzo del 10% del trattamento. Nei casi di frazione, bla bla. E allora la Corte Costituzionale si preoccupa di dire che la questione è fondata, spiega che l'ordinamento che figura la pensione di reversibilità come una forma di tutela previdenziale, uno strumento necessario, e bla bla bla, si colloca nell'alveo del 36 e del 38 della Carta Fondamentale Diritti Sociali, che prescrivono l'adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l'idoneità della stessa a garantire un'esistenza libera e dignitosa. E per quanto riguarda il problema, esamina tutte le cose connesse. La pensione di reversibilità non è limitata in radice, ma è ridotta, come ripete la cosa. La ratio della misura, vedete come automaticamente arriva a individuare la ratio restrittiva, risiede nella presunzione che i matrimoni contratti da chi abbia più di 70 anni con una persona di 20 anni più giovane traggono origine dall'intento di frodare le ragioni dell'erario, quando non vi siano figli minori, bla bla. Si tratta di una presunzione di frode alla legge, connotata in termini assoluti, che preclude ogni prova contraria. La sua ampia valenza lascia trasparire l'intrinseca irragionevolezza delle disposizioni impugnate. Vedete, questo è un caso di applicazione dell'articolo 3 all'incontrario. Non perché si discriminano situazioni, ma perché la presunzione iuris de iure, come dicono i giuristi, che non ammette prova contraria che sia un matrimonio in frode, impedisce di vedere la realtà dei rapporti. Tu parti da presunzioni, neghi la distinzione delle situazioni. Magari lui è un settantenne molto affascinante, molto simpatico e bravo, e si trova una badante carina, sono combinazioni, scoppia un grande amore e si sposano e scoprono che il loro matrimonio non è benedetto dalla legge, ma è considerato fraudolento. Capite che sono delle cose che sono giuridicamente insostenibili. Chi ha scritto questa legge è un cretino, non conosce l'ABC del diritto, perché su cose, sulle presunzioni insuperabili, la giurisprudenza della Corte ne ha fatte centinaia di sentenze. Qua c'è tutta l'argomentazione, come vedete, sul cumulo, sulla distinzione delle situazioni, eccetera, e finisce con una semplice dichiarazione di legittimità della disposizione, perché qui non c'era nessuna norma da salvare, proprio una delle rare casi in cui è dichiarata legittima l'intera disposizione. Bene, ci vediamo domani, se proprio insistete.
Professore di Marco Zavagli, Marco Zavagli, il direttore di Stessecom.
Non lo so. Perché dovrei saperlo? Sai quanti studenti ho avuto nella mia lunga carriera?
No, perché mi sa di sì. Non ne sono convinto, dovrei chiederlo.
Che cosa fa lui?
È il direttore di Stessecom, Stessecom.com. Redazione online di giornale.
Come si chiama?
Redazione online di giornale.
Può essere. La mia saputa. Se dovessi appurare, acclarare.
No, penso che sia tutto positivo.
Questo mi preoccupa.